tutto va a sottoscrizione di questa radio, che sicuramente non campa d'aria, ha delle spese concrete, ma che viceversa si basa solamente del sostegno di chi la ascolta per andare avanti. E allora andiamo ad iniziare la puntata di oggi, domenica 29 maggio, una puntata in cui andremo a riprendere un argomento, più o meno un argomento, andremo a riprendere un articolo, ecco, mettiamola così, andiamo a riprendere un articolo assolutamente non nuovo, è un articolo del 2016 e non è nemmeno nuovo il fatto che noi ne parliamo in trasmissione. Infatti l'abbiamo già discusso in piccola parte l'anno scorso, a luglio 2021, quindi andate a ritirare fuori il block notice con gli appunti. Se al momento non lo trovate, vi posso fare un riassunto di cosa stiamo parlando. È un articolo, innanzitutto andiamo a vedere chi è che lo pubblica. L'articolo si trova sul blog di Signal, o Signal se preferite italianizzarlo un po'. È un'applicazione di messaggistica istantanea particolarmente sicura e senz'altro consigliata se avete, se volete un mezzo sicuro con cui comunicare con le persone che conoscete, e anche piuttosto molto usabile, molto ben fatta. Questi sono sicuramente grandi punti di forza. E l'autore, diciamo fondatore di Signal e l'autore del post, è Moxie Marlinspike, un personaggio che ha sempre attraversato una scena diciamo legata sia tecnicamente all'ambiente della sicurezza. È sempre stato considerato una persona molto competente, ma anche una persona diciamo legata ai movimenti dal basso. Ora, che cosa scrive in questo articolo Moxie Marlinspike, e pubblica poi sul blog di Signal, che come dicevamo è l'applicazione che lui ha fondato e di cui tuttora, non mi ricordo se il presidente o comunque insomma ne è chiaramente lui un po' a muovere le redini. Di cosa parla questo articolo? Parla di tante cose, è un articolo che merita di essere letto e che si chiama Reflections, The Ecosystem is Moving, quindi riflessioni, l'ecosistema sta cambiando, si sta spostando. È un articolo interessante, anche se non è lunghissimo, è molto denso. Abbinato, diciamo, a questo post c'è anche un talk che ha fatto al CCC, il Chaos Communication Congress, che è insomma un importante incontro che si tiene in Germania ogni anno, e le riflessioni che fa, diciamo, girano intorno al tema di federazione o non federazione, federalizzazione o centralizzazione, che sono che è un dibattito, direi, al momento molto acceso in un ambiente che personalmente mi sento di considerare, insomma, diciamo, quello di estrazione, volendo, cioè l'ambiente dell'hacking, che ha delle riflessioni politiche, e che ha delle riflessioni politiche in senso di autogestione, in senso di forte diffidenza dalle corporation e dalle autorità statali, e in realtà un dibattito che probabilmente non esisteva in questi gruppi, non esisteva 10 anni fa. Cioè 10 anni fa probabilmente in questo ambiente tutti quanti avremmo saputo rispondere quali erano le nostre preferenze. Era chiaramente un modello federato oppure centralizzato. Allora, inizieremo dando appunto qualche concetto chiave per capire innanzitutto di cosa si sta parlando, federato centralizzato di che, e poi andiamo a guardare alcuni dei punti che questo articolo ci propone e vediamo di metterli in prospettiva. Non negherò chiaramente qual è la parte per cui propendo, volendo metterla in termini molto semplici, ma cercherò di dare un po' giustizia a questo dibattito, che è sicuramente utile che venga sviluppato. Allora, innanzitutto, federato centralizzato, a cosa ci stiamo riferendo? Si tratta di due modelli fondamentali nel pensare le reti di comunicazione, ovvero diciamo i sistemi messi su internet. Qual è l'idea di un servizio centralizzato e l'idea di un servizio federato? L'idea di un servizio centralizzato è che un servizio venga tutto quanto gestito da una singola entità, che poi possa essere un'azienda, un collettivo, una mega corporation, uno stato. Questo è in un certo senso un dettaglio, cioè non lo è evidentemente, però il concetto di centralizzato è che il tutto viene gestito da una da un singolo gruppo. Quindi sostanzialmente l'applicazione, no, quello che effettivamente facciamo, coincide con un singolo soggetto che è lo stesso soggetto che fa un po' tutti quanti i passi, ovvero gestisce il servizio su internet, per capirci, ha un server acceso 24 ore su 24 ed è questo gruppo che lo mantiene acceso. Quando va via la corrente sono loro che si preoccupano, ok? C'è un gruppo solo che fa tutto questo e che gestisce anche tutto il resto che gli è necessario. Che cos'è il resto che gli è necessario? Beh, per esempio scrive il programma per usarlo. Qual è un esempio ovvio di centralizzazione? Un esempio buono è senz'altro Facebook. Facebook è centralizzato in che senso? Beh, Facebook è un'applicazione che coincide con un'azienda, cioè non è che esistono degli altri Facebook, ci possono essere altri servizi ispirati a Facebook o differenti, ma non è che sono un pezzo di Facebook. E Facebook mantiene sia accessi server che dà le applicazioni, che sviluppa il sito web, fanno tutto quanto loro, è un gruppo solo. Che cosa vuol dire invece federato? Invece federato vuol dire che l'applicazione non coincide con un singolo gruppo che in pratica mantiene accesi i server. I server vengono tenuti accesi da una pluralità di soggetti differenti che interoperano tra loro e che in pratica, dal punto di vista dell'utente, in maniera più o meno trasparente, idealmente completamente trasparente, di fatto forniscono un servizio. È una spiegazione più complicata, ma probabilmente in realtà ne avete abbastanza esperienza. Quali sono degli esempi semplici di federazione? Un esempio di federazione è il web. Il web, se pensate all'applicazione, voi dovreste pensare a qualcosa come per esempio Firefox o Google Chrome o Explorer o Safari o quello che sia, quella è l'applicazione. Ma con quell'applicazione voi non è che potete aprire solamente i siti di Google, va bene, certo, Google è senz'altro un sito particolarmente famoso che virtualmente chiunque abbia usato internet ha usato Google. Però non è che poi potete aprire soltanto Google, potete aprire servizi gestiti da gruppi grandi e piccoli, potete aprire il sito del governo tedesco, come potete aprire il sito di un collettivo libanese, come potete aprire il sito di un'azienda brasiliana. L'applicazione permette di accedere a servizi gestiti da tante persone diverse e non è che questi siti tutti quanti devono, per poter operare, chiedere l'autorizzazione, per esempio a Firefox. Tutti quanti operano in sostanziale autonomia. Qual è un altro esempio di federazione particolarmente diffusa? L'altro esempio di federazione emblematico è l'email. L'email, no, sappiamo che la parte dopo la chiocciola indica su quale server avete l'email, e questa chiocciola esiste proprio perché evidentemente non esiste un solo server. Cioè in Facebook, in Twitter c'è soltanto un utente, ma non è che c'è utente chiocciola Twitter, perché si dà per scontato che gli utenti Twitter sono su twitter.com. Nell'email invece voi potreste avere l'email su Gmail, come la potreste avere su Onda Rossa, come la potreste avere su riseup.net, come la potreste avere sul server per esempio della vostra azienda o no, o sul server della vostra università a cui siete iscritti. Ma dal punto di vista di mandare un'email, voi potete mandare un'email tanto ad una persona che fa parte dello stesso gruppo, quindi che ha l'email con la stessa chiocciola, quanto ad una persona che stia su qualsiasi server. E dal punto di vista pratico, in pratica l'utente non percepisce nemmeno in genere, no, che c'è una differenza tra mandare l'email a un utente dello stesso servizio o a mandare l'email di un utente di un altro servizio, perché sono dei meccanismi federati. Ora, come potete immaginare, i meccanismi federati hanno dei vantaggi in termini di allontanamento dalla centralizzazione del potere, e per questo sono sempre stati considerati il modello di riferimento di chi diciamo dubitava dell'autorità. Poi a dubitare dell'autorità i gruppi che lo fanno e le posizioni che lo fanno sono eterogenee e possono arrivare anche a posizioni magari molto a destra che non mi appartengono e che non ci appartengono, ma comunque in pratica magari su quegli argomenti specifici c'era una convergenza. Allora, l'articolo che ha scritto Moxie Marley Spike a suo tempo, che cosa va a dire? Dice, beh, però sono cambiate un sacco di cose, questa idea della federazione forse dovremmo ripensarci, perché la centralizzazione ha i suoi vantaggi e la federazione attualmente inizia come modello proprio concettuale, inizia a perdere colpi, e quindi lui dice, vabbè, ma guardiamo noi che cos'è quando parliamo, perché ci piaceva la federazione, e vediamo se davvero quello è l'unico modo di ottenerlo. Quindi un approccio molto pragmatico, e quindi va a guardare di nuovo, questo articolo dice tante cose, io qui ne guardo soltanto alcune perché da queste poi vorrei trarne fuori degli spunti, no, di riflessione, che a me sono sembrati interessanti, che pertanto spero lo siano anche per altre persone. Quali sono, qual è un esempio di un problema grave dei protocolli centralizzati? I protocolli centralizzati fanno molto lock-in, si chiama. Che cos'è il lock-in? Il lock-in è quell'idea per cui uno entra in un servizio e poi sostanzialmente, o entra comunque in un modello, e poi non se ne può mai più andare da quel modello. Che vuol dire questo? Beh, immaginate che voi siete fatti l'account Facebook, poi dopo un po' di tempo avete iniziato a leggere che però questi di Facebook non è che sono tanto delle brave persone, e quindi vi piacerebbe andarvene da Facebook, ma è difficile andarsene da Facebook. Perché è difficile? Perché nel frattempo stanno tutti quanti là, e se ve ne andate da Facebook dovete rinunciare a quei contatti. Ora, il tutto non è che sia irrimediabile, però è chiaro che c'è un problema. Pensate invece alle mail. Potreste avere le mail su Gmail, che è un servizio di Google, poi un giorno avete letto le notizie, no, del 2013, che riportavano che Google collaborava molto attivamente con l'NSA, la compagnia di, beh, non la compagnia, l'ente di sicurezza e spionaggio del governo degli Stati Uniti, e poi dire, va bene, questo è troppo, io me ne vado. Vi andate da Gmail e continuate però ad utilizzare il servizio email. Nessuno vi caccia dal servizio email, e questo, diciamo, dovrebbe essere anche un, almeno in teoria, un deterrente per chi opera questi servizi, che non si può comportare troppo male perché le persone sono libere di andarsene. È un meccanismo un po' da libero mercato dell'utente, ma ha, diciamo, una sua attrattiva. Oh, allora, qual è qui la riflessione che ci porta a quest'articolo? È una riflessione interessante. Ci dice, bene, in effetti i protocolli centralizzati fanno lock-in, però se andiamo a guardare il caso specifico, è un caso specifico questo, non varrebbe magari per ogni cosa, nei sistemi di messaggistica, noi vediamo che quelli che sono stati poi orientati allo smartphone hanno iniziato a perdere questo lock-in. Perché perdono questo lock-in? Lo perdono per una cosa che si è inventata WhatsApp parecchio tempo fa, non so se è proprio inventata, ma sarà sicuramente uno dei suoi punti di forza, e questo meccanismo che ha utilizzato per guadagnare fasce di mercato altrettanto potrebbe essere utilizzato per sottrargliene. Qual è questo meccanismo? È un meccanismo che ormai diamo per scontato sulle applicazioni di messaggistica, è quello per cui sostanzialmente la rubrica del vostro telefono viene letta e voi potete parlare in maniera automatica con qualsiasi utente di cui già abbiate il numero di telefono, ovvero non vi serve scambiarvi un altro contatto, cosa che in effetti non si può dire per le mail. Se voi avete il numero di telefono di chi che sia, questo non implica che sapete già subito come mandargli un'email. Potreste doverlo chiamare per poi chiedergli che mi dai il tuo contatto email, e questo in effetti è molto comodo, il fatto che i contatti si scoprano automaticamente, ma questo vuole anche dire, siccome questo meccanismo sì, è stato introdotto da qualche applicazione in modo più famoso, ma lo può reinventare chiunque, vuol dire che passare da WhatsApp a, per esempio, Telegram, dal punto di vista tecnico è piuttosto semplice, quindi questo lock-in si va un po' a perdere, quindi insomma la centralizzazione perde uno di questi difetti. Perché lo perde? Se lo prendiamo in termini più astratti, questo concetto del numero di telefono, è perché esistono degli identificatori, il numero di telefono sostanzialmente vi dovrebbe identificare, i quali più o meno sono persistenti, più o meno vi indicano sempre e non sono gestiti dalla singola applicazione. Ovvero quindi l'idea di avere un identificatore di terze parti che non è un tutt'uno con il sistema di messaggistica in questione è un punto di forza che diminuisce questo rapporto di potere che l'utente ha. L'utente ha meno potere in genere di chi gestisce il servizio, perché chi gestisce il servizio in parecchi modi lo può trattenere, lo può convincere, lo può bloccare. Con questo sistema lo può bloccare un po' di meno. Ora, il numero di cellulare ha parecchi problemi. Ha il problema che è un sistema sostanzialmente sotto il controllo dello Stato, è un sistema che non rispetta particolarmente le persone che, per esempio, si spostano, perché se voi fate il numero di telefono in Italia e poi decidete di andare a vivere in Bulgaria, io non lo so quanto è comodo poi rinnovare e continuare a pagare un numero di telefono italiano, perché se poi non lo pagate il vostro numero scade e viene data ad un'altra persona e a catena voi perdete anche il vostro, diciamo, account WhatsApp sostanzialmente. C'è un po' più di dettagli di così, però il concetto è questo. Oppure se per magari un anno, due anni, poi lì dipende, no, da ogni provider quanto tempo ci mette a scadere, voi non potete rinnovare il numero di telefono per dimenticanza, per mancanza di soldi, perché siete stati impedito. Cioè, facciamo il caso, no, per esempio, che siete stati in carcere, no? Questo è un esempio piuttosto forte, ma anche un altro, se siete magari malati o qualsiasi altro genere di problemi, poi vi scade il numero e poi avete perso il numero. Quindi, insomma, il numero di telefono in realtà ha un sacco di problemi. Però il concetto in effetti sembra interessante, sembra buona questa idea per cui si possa avere degli identificatori che non è come l'utente di Twitter, che è un identificatore che te lo dà Twitter ed è interno a Twitter. È un identificatore che vale all'interno di un contesto, cioè il numero di telefono vale nel sistema di messaggistica, ma te lo dà qualcuno altro dal sistema di messaggistica. E questo sistema, viene da dire, beh, molto bello questo sistema, sarebbe da utilizzarlo anche sui sistemi federati, perché soltanto su quelli centralizzati. Purtroppo in realtà questo sistema sui sistemi, questo trucco sui sistemi federati funziona molto meno. Quindi in effetti stiamo vedendo che i sistemi centralizzati attualmente hanno un po' meno potere di quanto ne avevano un po' di tempo fa. E questo è sicuramente qualche cosa di interessante su cui riflettere. Io su questo, visto che, come forse avrete notato, oggi non sono in compagnia e quindi la mia voce si sgola il doppio, io su questo mi prendo un po' di pausa per respirare e poi riprendiamo sempre andando a guardare questo articolo.
Forever, forever.
erano i Perturbazione e in un pezzo leggermente anomalo rispetto al loro repertorio, ma insomma mi sembrava un buono stacco. Quindi parlavamo dei sistemi centralizzati e sistemi federati e vediamo, quindi accogliamo questa prima osservazione. I sistemi centralizzati è vero che riproducono delle dinamiche di potere, evidentemente, però alcune cose iniziano a doverle cedere. Perché le devono cedere? Perché se vuoi acquisire utenti, questo meccanismo di autoscoperta sostanzialmente lo devi accettare, e anche se non lo accetti tu, lo accetteranno altre persone che ti vogliono risoffiare gli utenti, perché poi questo è a livello di mercato il tema chiave. Quindi passiamo però invece al secondo punto che volevo farvi notare di quell'articolo, e qui vado a ripescare in realtà scusate l'autocitazione, la puntata che abbiamo fatto un anno fa, cioè un anno fa, parlando del modello centrato e federato, prendevamo un'osservazione sempre che viene da questo articolo e che è in generale largamente riconosciuta, ed è questa: i sistemi federati tendono a non essere in grado di fare innovazione, sono molto lenti ad evolversi, e questa mentre quelli centralizzati sono molto rapidi. Perché questo? Questo succede perché nei sistemi federati sostanzialmente non c'è un singolo soggetto che è in grado di prendere decisioni, ci sono pertanto molte, come dire, bisogna fare i conti con il fatto che non c'è una sola persona che decide, ma bisogna mettersi d'accordo, e il noi qui non è solamente un gruppo di ingegneri, bisogna poi anche convincere chi scrive il software magari a fare questa nuova scelta, ma bisogna anche convincere chi ha già installato quel software ad aggiornarlo, il che in alcuni casi può voler dire che bisogna convincere chi si è comprato un dispositivo a buttarlo, ok? Pensate questo, faccio quindi un esempio, nei sistemi di streaming online delle radio, visto che magari state utilizzando in questo momento, sostanzialmente lo standard più diffuso ancora, anche se ormai si ritiene obsoleto, ma è sicuramente, se state ascoltando Onda Rossa in diretta lo state facendo sicuramente con questo meccanismo, è un sistema piuttosto vecchio che si ritiene obsoleto, ma che se si vuole mantenere compatibilità con una serie di dispositivi vecchi sostanzialmente si è obbligati a mantenere, perché sarà impossibile convincere quelle persone a tutte quante ad aggiornare la loro applicazione, a cambiare il loro computer, insomma c'è sempre il problema di quello che si chiama il legacy, cioè mantenere la compatibilità con ciò che è precedente. In un sistema centralizzato questo invece lo si può fare. Perché lo si può fare? Perché per esempio si può tranquillamente, unilateralmente decidere che alcune cose vecchie sì, in effetti ora non funzionano più. Faccio un esempio: quando WhatsApp ha introdotto il sistema di crittografia end-to-end, da un giorno all'altro c'era un aggiornamento che era necessario fare. Finché non facevi l'aggiornamento non potevi usare WhatsApp, e chi per qualsiasi motivo non fosse stato in grado di utilizzare, di fare quell'aggiornamento, non avesse voluto farlo, si ritrovava impossibilitato ad utilizzare WhatsApp. Nella puntata di un anno fa noi quello che ci chiedevamo era quali implicazioni ha questo dal punto di vista della sicurezza, perché volevamo contestare il fatto che questa capacità di innovazione veniva utilizzata esattamente come un modo per dire che il modo per fare applicazioni più sicure è di poter innovare rapidamente, e che di conseguenza ci serve un sistema in grado di innovare rapidamente, quindi un sistema centralizzato. E noi volevamo dire: in realtà i sistemi che cambiano rapidamente tendono tutti quanti ad essere meno sicuri. Quello è stato un po' appunto un argomento di un'altra puntata. Torniamo invece ad oggi, ma partiamo comunque dallo stesso punto: innovazione, centralizzazione. Perché? Andiamo più nel dettaglio. Come mai un sistema centralizzato si può permettere di di aggiornare meglio, di aggiornare con più semplicità. Il motivo in realtà è un motivo poi alla fine semplicemente di costo. Facciamo un esempio, pensiamo alle mail. Non so come voi leggiate le mail. Io per esempio utilizzo un programma che insomma da vero nerd, che poi utilizziamo in poche persone, ma per tanto tempo invece ho utilizzato Thunderbird, che è un programma un po' più usato. Poi ci sono le persone che le mail la leggono con su Linux, per esempio Evolution. Ci sono quelle che la leggono dalla webmail, ci sono quelle che usano Outlook, c'è chi su Android usa K9 o K9, un'applicazione di posta ben fatta, c'è chi utilizza l'applicazione di Gmail, quella proprio di Gmail, e così via, ce ne sono tante altre. Poi c'è quella di Apple, il BlackBerry ha la sua applicazione di posta, e insomma ci sono centinaia e centinaia di applicazioni di posta, e non è che dice vabbè ce ne sono centinaia ma il 90% delle persone ne utilizza due. Il 90% delle persone probabilmente ne utilizza 10, nel senso, no, che per arrivare al 90% bisogna accumulare parecchie applicazioni. Non ho dei dati precisi, ma la mia esperienza mi dice questo. Di conseguenza, immaginate che qualcuno voglia dire: sapete che c'è, voglio aggiungere una nuova caratteristica alle mail che attualmente gli manca. E beh, allora dovrà evidentemente aggiornare tutti quanti i programmi che utilizzano le mail, o almeno tutti i più significativi, in modo che tutto ciò rimanga compatibile. Voi capite che se i programmi sono tanti e le piattaforme sono tante, il costo diventa proibitivo, perché le mail, proprio in quanto è un protocollo federato, vecchio, che è rimasto stabile nel tempo, è stata implementata in una miriade di dispositivi. Non so se avete mai visto, ci sono alcune fotocopiatrici, no, di quelle parecchio grandi, no, insomma, tipo da ufficio, che magari costano qualche migliaio d'euro, e tu puoi scansionare un foglio e loro ti mandano le mail. Voi capite che nessuno mai smetterà ad aggiornare il programma per una stampante di 20 anni fa per fargli mandare le email secondo un nuovo standard. Non importa chi ha deciso, non lo aggiornerà nessuno quella stampante. Sicuramente non ci si metterà il produttore della stampante ad aggiornarla, e tantomeno l'utente gliene fregherà mai niente di aggiornare una stampante di 20 anni fa. Quindi aggiornare questa cosa è difficilissimo. Viceversa, ho fatto l'esempio di WhatsApp, in quel caso era stato semplicissimo, perché c'era un'implementazione per piattaforma sostanzialmente, dove con piattaforma io intendo dire che in pratica, per esempio, WhatsApp dov'è che è implementato? È implementato su Android, è implementato su iOS, no? Su iPhone, è implementato probabilmente anche su Windows Mobile e, se non sbaglio, su qualche feature phone, e poi c'è WhatsApp Web. Insomma, non è una sola implementazione, però non sono nemmeno tantissime. Le gestisce tutte lo stesso gruppo, la stessa azienda, e si possono abbastanza permettere di decidere quando una versione è obsoleta. Inoltre, grazie ai meccanismi di aggiornamento automatico, virtualmente tutti quanti WhatsApp sono tutti all'ultima versione. Il che è di nuovo una cosa necessaria, perché non basta scrivere un programma aggiornato, bisogna poi convincere anche le persone ad utilizzarlo. E chiaramente, se voi glielo aggiornate senza nemmeno dirgli niente, avete un meccanismo per fare gli aggiornamenti automatici, che è sostanzialmente impossibile da bloccare per l'utente, o però bisognerebbe impegnarsi tanto per farlo, evidentemente avete una maggior catena di controllo. Ma allora questo che cos'è? Che vuol dire? Vuol dire che per poter sfruttare i vantaggi di un sistema centralizzato, e quindi poter innovare rapidamente, è anche necessario, non è soltanto necessario che il protocollo sia centralizzato, quindi che alcuni dettagli, che il server sia uno solo, è necessario che tutta quanta la catena di distribuzione dell'hardware sia molto centralizzata. È necessario, cioè, che quel sistema venga utilizzato da un numero limitato di marche, venga utilizzato da un numero limitato di sistemi operativi, tutti quanti sufficientemente moderni da potersi ritenere che tutti quanti possono essere aggiornati, e in cui sostanzialmente si deve avere la libertà di fare scelte che non sono compatibili con i programmi già esistenti. Che vuol dire compatibili con l'esistente? Che se pensiamo a per esempio agli esempi che vi ho fatto di sistemi federati, Sono dei sistemi in cui ci sono, sai, delle innovazioni e ci sono delle caratteristiche più nuove che alcuni programmi fanno e altre no. Però il tutto si basa sempre sull'idea che se tu hai un programma più vecchio non è che poi non puoi più mandare le email, magari ti perdi qualche caratteristica nuova. Quindi per esempio adesso ci sono dei programmi, Thunderbird per esempio, che sono in grado di criptare le email in maniera semiautomatica, molto più assistita rispetto a quanto lo era 10 anni fa, e se tu invece usi un programma più vecchio non è che non puoi fare le cose, semplicemente non hai questa caratteristica, ti perdi alcuni pezzi. Ma mantenere un ecosistema di programmi eterogenei è complesso ed è più semplice mantenere un ecosistema in cui tutti i programmi sono uguali. E chi gestisce i sistemi centralizzati può farlo perché può garantirsi di avere tutta quanta la filiera sotto il suo controllo. Ma che cosa vuol dire questo concetto, no? Per esempio degli aggiornamenti automatici, implica questo meccanismo anche che ci sarà una maggiore obsolescenza dei sistemi operativi e dell'hardware, perché se vogliamo che tutto sia sempre all'ultima versione e vogliamo per esempio innovare aggiungendo delle caratteristiche, no? Fate conto che domani facciamo un instant messenger in cui c'è, no, per esempio il video 3D, no? E quindi potete vedermi, non lo so, con l'olografia come a Star Wars. Voi capite che magari per implementare questa funzionalità è necessario disporre di un maggior numero di fotocamere o di un display particolare e di potenza di calcolo molto alta, e che pertanto è tranquillamente possibile che se uno vuole fare che c'è una sola versione, questo sistema non possa girare su un sistema vecchio. Ok? Cioè, in realtà, se non vogliamo essere per l'obsolescenza, dobbiamo essere per un mondo in cui possano coesistere sistemi vecchi e sistemi nuovi. E invece questa caratteristica di poter innovare si basa sulla semplicità della centralizzazione, che è proprio la semplicità di dire che tutti i sistemi sono sufficientemente nuovi, quindi che non c'è niente di vecchio. Se non vogliamo che ci sia niente di vecchio, in realtà l'unico modo che abbiamo è distruggere ciò che è vecchio. E questo, no, mi sembra che sia il contraltare. Qui, no, io ho cercato di prendere, no, un tema che nell'articolo viene riportato come un pregio, cioè i sistemi centralizzati permettono maggiore innovazione, e dimostrarne invece un aspetto che secondo me, questo non è il contenuto dell'articolo, che secondo me però è... ne è una conseguenza, cioè i sistemi che innovano molto, specie quando vogliono essere centralizzati, producono un'obsolescenza che non è programmata nel senso che qualcuno, no, come dire, distrugge i telefoni appositamente perché ha un interesse. È un'obsolescenza programmata nel senso che non è valorizzato il tema della preservazione di ciò che sono invece dispositivi più vecchi. Ora, questo penso che ci aiuti a capire, così andiamo verso la conclusione dell'argomento, penso che ci aiuti a capire come nello spettro tra centralizzazione e federazione noi quello che osserviamo è anche una contrapposizione tra una tecnologia di conseguenza che ha maggiori possibilità di autogestione e di essere adottata, come dire, con un basso impatto e in maniera parca, potremmo dire, rispetto invece a un sistema che ha maggiori capacità di innovazione ma richiede maggior consumo. Ora, questa contrapposizione appunto può essere polarizzante, ma in realtà poi c'è tutto quanto, no? Una sfumatura in mezzo, perché ci sono tanti modi di essere più o meno centralizzati, di essere diversamente federati, no? Di poi poter effettivamente dosare quanto l'innovazione forzata debba distruggere tutto ciò che è vecchio, cioè con quali tassi, cioè con quale velocità. Ne abbiamo visto, no? Per esempio, parlando di un sistema come per esempio, no, Windows, che è un sistema fatto da un'azienda, tutto quello che volete, Windows XP è diventato deprecato, ha raggiunto quella che viene chiamata l'end of life dopo più di 10 anni di servizio, non ricordo quanti. Windows 7 l'ha raggiunta dopo la metà, degli anni. Voi capite che c'è un cambiamento. È vero che entrambi i sistemi sono gestiti nella stessa maniera, ma nel tempo, mano a mano, l'obsolescenza viene aumentata. Cioè molto prima si dice che un sistema è obsoleto. E quindi, insomma, mi sembrava interessante mettere la discussione sui sistemi di messaggistica, poi, perché questi sono il grande terreno del contendere tra federazione e centralizzazione, anche in una prospettiva ecologica, non solamente in senso ambientale, ma anche nel senso delle relazioni che sottostanno alla creazione di una tecnologia, perché una tecnologia di innovazione continua vuol dire che è una tecnologia che richiede il fatto che ci siano quintali di persone che stanno lì a sviluppare sempre la nuova feature, la nuova caratteristica, la novità che sia migliore del precedente, il che no, di nuovo, ha delle implicazioni sul modello sociale che noi ci aspettiamo. Va bene, con questo noi ci prendiamo un'altra pausa e poi andiamo a cambiare argomenti, andiamo a darvi un po' di notizie di attualità.